Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte terza. Firenze. Sezione 1. Le preghiere liturgiche di oggi, 18 marzo, portano le seguenti parole all'introito della Santa Messa. È bello dar lode al Signore e cantare inni al tuo nome, Altissimo. Si può dar lode al Signore in molti modi, perché come in cielo molte sono le magioni del Padre e diversi in esse i gradi di gloria dei beati, altrettanto in terra diverse sono le maniere di servire e lodare il Dio, per quanto uguale ne sia il fine e uguale il premio di vita eterna. È bello dar lode al Signore con la purezza e l'ubbidienza di una vita intemerata che non ha mai conosciuto soste nel suo andare verso Dio. Ma è anche bello dargli lode con la riparazione di una vita che, convinta del suo fallo, si umilia fin sotto alla polvere di cui è men degna, perché, essendo dotata di ragione, ha più mancato verso Dio che non manchi la materia bruta se disubbidisce per un attimo all'ordine voluto dal divino fattore. È bello perché si testimonia così per tutto il resto della vita che noi siamo nulla, e lo prova il nostro cadere miseramente non appena Dio ci lascia a noi soli, e che riconosciamo che nella nostra risurrezione è la voce di Dio che opera, comandando a noi, poveri Lazzari, morti alla grazia, sepolti nel buio, fetidi di peccato, corrotti nello sfacelo di morte, il suo imperativo di potenza e di compassione. Lazzaro, vieni fuori! Allora noi, poveri Lazzari, si esce dalla prigione della tomba morale e, ancora con le braccia, le gambe, il corpo, involto e impedito dai lacci mortali, sozzi dei trasudati delle malattie morali e ancora col volto coperto dal sudario e la lingua intorpidita dalla paralisi di morte, muoviamo i primi incerti passi, balbettiamo le prime parole di lode finché Gesù, ancora fremente in cuor suo per la constatazione della morte di questa creatura, ricomprata dal suo sangue e da lui strappata col suo pianto alla stretta mortale, comandi una seconda volta: slegatelo e lasciatelo andare. Allora, liberi totalmente da tutto l'apparato funebre, noi risorti cantiamo insieme a Gesù, Figlio di Dio, il nostro inno al Padre che è nei cieli. Padre, io ti ringrazio. Per mio conto, sento che se deve essere grato a Dio, colui che la bontà di Dio ha sempre preservato dal male, ancor più gli è grato colui che si vede da Dio salvato. Dissento in questo da Santa Teresa del Bambino Gesù. In un punto della sua storia di un'anima, ella dice che il massimo della gratitudine la deve sentire l'anima a cui Dio, come un padre amorosissimo, ha sempre scartato tutti i pericoli. Io dico che non è così. Infine, Dio ci ha o non ci ha dato l'intelligenza, la capacità quindi di guidarci? Infine, Dio ci ha o non ci ha dato un cuore capace di amare? Or dunque, posto che Dio ci ha creati capaci di guidarci moralmente e ci ha dato una legge perché si sapesse come guidarci, il dovere nostro è di vivere moralmente retti, secondo la sua legge e secondo anche l'invito dell'amore. L'uomo sa che Dio lo ama. E come potrebbe dubitarne se ci ha tanto amati da mandare il figlio suo a morire per noi? L'uomo sa che le sue ribellioni, le sue cadute, il suo persistere nel male danno a Dio dolore. Badi che non tengo conto dell'offesa, mi occupo solo dell'amore. L'offesa presuppone un futuro castigo. È giusto. Ma con questo castigo la partita fra il giudice e il colpevole, fra la legge e il trasgressore della legge, è bella e liquidata. Invece, non si liquida in nessun modo la pena che noi rechiamo al cuore del nostro Dio col nostro disamore. 100 inferni non basterebbero a distruggere questa pena. Nulla può riparare, nulla che sia castigo. Solo il nostro ritorno all'amore, all'ubbidienza amorosa, solo il nostro amoroso pentimento che si duole non del castigo meritato, ma dell'avere addolorato il Dio, può riportare il sorriso negli occhi di chi ci ha creati, amandoci al punto di immolarsi per noi. Perciò, quando un'anima si accorge che la longanimità di Dio è stata tanto grande, la sua pazienza tanto somma, la sua paternità tanto amorosa, da darle tutto il tempo, tutti i mezzi per tornare a vivere nella legge. Non solo, ma non appena la creatura, dal suo fango, nel quale ha bestemmiato il Dio, ha vilipeso se stessa, creata a immagine e somiglianza di Dio, leva lo sguardo al cielo in un anelito di redenzione, vede scendere Dio a rialzarla, a stringersela al cuore, a confortarla, a sperare nella sua guarigione, ad assicurarla che per suo conto essa è già perdonata e amata doppiamente. Appunto perché è una povera anima ammalata, indebolita dall'infezione subita, come può detta creatura non sentire una gratitudine ancora maggiore di quella di colei che, non avendo mai demeritato, è giusto che sia amata? Si dirà, ma quest'ultima deve essere grata a Dio appunto perché egli l'ha preservata. Ma quanto mai, rispondo io, non gli sarà arcigrata. Colei che si vede amata di un doppio amore che non solo ama, ma ama al punto di perdonare l'offesa ricevuta? Il maestro l'ha detto. Quelli a cui meno si perdona, meno ama. Ora, coloro che hanno lievemente, solo lievemente disgustato Dio, più con imperfezioni che con vere colpe, ricevono naturalmente un perdono minore. Ma coloro che hanno peccato gravemente, ostinatamente, devono per forza fruire di un perdono molto, ma molto più grande. E perciò hanno un obbligo, soavissimo obbligo, di gratitudine sconfinata verso il perdonatore divino. La tua fede ti ha salvata, vattene in pace, dice il Salvatore all'anima macchiata dal peccato e che si volge a lui, il solo che la può mondare. Grande la fede in lui di quest'anima che ha capito dove sta la medicina per la sua lebbra. Grande di conseguenza la pietà del medico divino che si curva a sanare le sue piaghe. È un flusso e riflusso di generosità fra l'anima e Dio. L'anima si dona incondizionatamente, generosamente, sotto il pungolo del pentimento e della riconoscenza. Dio, il perfetto in tutte le cose, non può essere da meno della creatura umana e perciò dona la sua generosità perfetta nel perdono, che è la più alta forma dell'amore. Ma brava Maria, guarda dove sei andata a finire. Su un pulpito, tu che non sei neppur degna di stare sotto a un pulpito. Mi perdoni, padre. L'amore riconoscente è come un vento che trasporta ben lontano e bene in alto. Quando lo Spirito Santo, io penso che sia il Paraclito che genera queste forze nei cuori, infonde in noi il suo fiato divino, esso ci investe e ci trascina in un gorgo soprannaturale verso le altezze dove vive Dio e da dove provengono gli splendori che illuminano la povera anima oppressa dall'involucro mortale. Bisogna che l'anima canti in certi momenti per non esplodere sotto la pressione e l'incandescenza dell'amore. E se la povera parola umana è sempre insufficiente ad esprimere il divino, è pur sempre sfogo al superardore che ci accende più di una febbre. E infatti una febbre spirituale, non meno struggente di una febbre fisica. Finché non raggiungeremo l'età perfetta nel bel paradiso, siamo dei piccoli bimbi intenti a farfugliare le prime parole. E fossimo almeno dei pargoli anche per la vita di fede. Ma noi sappiamo restare all'infanzia solo nel bene. Nel male invece diventiamo subito adulti, purtroppo direi perfetti, laureati nel male. E così ci rendiamo indegni di entrare nel regno dei cieli, dove entrano solo coloro che sono senza malizia, come bimbi innocenti. Ma veniamo alla mia storia. Arrivammo a Firenze la mattina del 1° marzo 1913. Il 4 marzo prendemmo possesso del nuovo appartamento. La casa, molto bella e ariosa, guardava con la facciata sul parterre di San Gallo, allora non deturpato da quel brutto palazzo costruitovi molti anni dopo per le esposizioni dell'artigianato. Nell'interno guardava su un bel numero di giardini che andavano fino al viale Regina Vittoria. Dico i nomi di allora perché ora, con la fobia per tutto ciò che è inglese, hanno messo altri nomi che non so. Tra questi giardini vi era quello del convento dei Gesuiti, con annessa chiesa. Vedevamo i padri passeggiare là dentro o giocare coi ragazzi del ricreatorio festivo. Dalla parte della via, prossimi come eravamo all'angolo di via Pancani con via Madonna della Tosse, eravamo vicinissimi all'antica chiesa della Madonna della Tosse. Dalle finestre si poteva guardare dentro in chiesa. Ricordo che nel mese di maggio e di giugno io mi mettevo alla finestra e assistevo alla benedizione eucaristica. Vedevo l'ostensorio alzarsi benedicente con la sua ostia santissima, candido sole fra l'oro della raggiera sulla folla devota e l'odore dell'incenso e le parole dei cantici venivano fino a me. Anche dalla chiesa dei Gesuiti, dedicata pure a Maria, madre del Buon Consiglio, se non erro, venivano cantici e fluvi di incenso. Io ero su questa linea mistica fra due chiese dedicate a Maria. Dalle finestre, abitavamo un terzo piano, vedevo tutte le colline di Fiesole, Vincigliata, il Monte Morello da una parte e dall'altra il Casentino sfumava l'orizzonte con le sue curve molli, i suoi dorsi selvosi che cambiavano di colore sotto le diverse fasi della luce solare. Mi dissero che in una certa quale direzione era la Verna. Io, già innamorata del Serafico e della sua dottrina, guardavo sempre là e me ne veniva una grande pace. Firenze, a me, spirito artistico e sensibile, piacque subito moltissimo. Le sue chiese, i suoi palazzi, i suoi musei, i suoi giardini, i colli così, mi si permetta usare questo aggettivo, così spirituali, che si snodavano da San Miniato, bianco nero come un saio domenicano, parlando di Dio e ricordando con le prossime porte sante che noi siamo polvere, che noi siamo crisalide da cui l'angelica farfalla, che dovrebbe volare alla giustizia senza schermi, deve nascere se noi non l'uccidiamo col peccato? Si snodano giù, giù, fino a Porta Romana, fra i francescani ulivi, dai fruscianti colloqui delle chiome verd'argento, coi venti che portano a Roma di selve appenniniche, o umide fragranze di boschine lungo il fiume, sempre più largo nel suo corso verso il mare. I colli, che hanno per colonne miliari i pennacchi bronzei dei cipressi, la pianta toscana per eccellenza, la pianta che pare pregare e ascendere in anelito di preghiera con la freccia pontuta della chioma raccolta intorno al tronco diritto. I bei colli dai giardini riboccanti di corolle, dalle pendici piene di zirli, di pispolii, di gorgheggi, dalle belle ville sprofondate tra il verde ed il fiori, e le cascine che cantano con le loro mille piante secolari, ed il fiume dalla voce ora piena per afflusso d'acque, ed ora appena gorgogliante come rio fra i sassi del greto nei mesi di magra. E boboli, e il parco dell'allora museo Stibbert, tante oasi verdi dove amavo andare con papà mio. Gli abitanti mi piacevano meno, troppo diversi dai lombardi fra i quali ero vissuta, e disorientavano col loro modo di fare. Ma con loro avevo tanto poco contatto che era una cosa molto relativa. Uscivo molto con mio papà. Erano i bei mesi di primavera, così festosa a Firenze, e ne approfittavamo per andare insieme nei luoghi che più ci piacevano. Io avevo molto bisogno di svagarmi per sentire meno la nostalgia veramente acuta del mio collegio. Papà sentiva il bisogno di svagarsi per sentire meno la pena di essere un pensionato. E così, unendo le nostre due pene, cercavamo di aiutarci a vicenda nell'acclimatazione alla nuova vita. Per il resto, io continuavo a vivere su per giù come in collegio. Mi alzavo presto, pregavo, la domenica andavo in chiesa e facevo anche la Santa Comunione. Avrei voluto farla più spesso, ma mamma aveva subito iniziato un vero corso teorico-pratico, tutto teso a dimostrare come egualmente non vi è nessuna necessità di confessarsi e di comunicarsi spesso, e che chi più di sovente ricorre a queste cose non è altro che un ipocrita, peggio degli altri che non ci vanno, eccetera, 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 eccetera. Quante volte durante i 20 anni che andarono dal 1913, data del mio ritorno in famiglia, al 1933, data della mia clausura per la presente infermità, non mi sono sentita rintronare nella testa queste gratuite lezioni di indifferenza religiosa. Se è vero che è segno di amore di Dio il non avere rispetto umano, Devo dire che io allora fui sempre, anche nei momenti più brutti e nei periodi più desolati, una grande amante di Dio, perché non ho mai ceduto al rispetto umano. Schernita, contesa, offesa perché ero fedele alle mie pratiche di pietà, ho continuato in esse senza tener conto dei sorrisetti, delle ironie, dei rimproveri che la mia fedeltà mi attiravano. Più tardi, con atto di santa libertà, ho saputo anche andare in chiesa per tutto il mese di maggio, di giugno, per le novene più belle e comunicarmi tutte le mattine durante questi periodi. Ma in principio ubbidivo, con dolore, e mi comunicavo solo la domenica e il primo venerdì del mese, oltre alle feste principali. Il primo venerdì del mese. Lei vedrà come io ebbi momenti di ribellione e di offuscamento morale. Ma però neppure nell'acme più acuto di detti periodi ho tralasciato di onorare il primo venerdì del mese. Dal 1909, quando entrai in collegio e seppi di questa pia pratica, io non l'ho più interrotta altro che per malattia. Ma doveva essere una malattia ben grave che mi impedisse proprio di andare fuori di casa. E per impedirlo a me, che giravo imperterrita anche con delle febbri a 39-40 e mi occupavo della casa, dell'ospedale, dell'Associazione di Azione Cattolica, lo stesso, come stessi Benone, nonostante le alte febbri, bisognava proprio che fosse un male gravissimo. Penso che se, nonostante tutto, io ho salvato l'anima mia, è stato per questa fedeltà al primo venerdì del mese. Non lo ha forse detto Gesù a Santa Maria Margherita che i peccatori troveranno nel suo cuore l'oceano della misericordia e che il suo amore accorderà la penitenza finale a coloro che saranno stati fedeli a questa pratica riparatrice? Io fui fedele ad essa anche nei periodi di infedeltà su tante cose e l'infinita misericordia di Gesù mi ha guarita dalle malattie spirituali. Mi ha ridato la vista dell'anima per vedere la sua via, l'udito dell'anima per udire la sua parola, il moto dell'anima per andare a lui. Mi ha guarita e mondata dalle lebbre, dalle febbri, dalle avvilenti infermità dello spirito, ha comandato al maligno di lasciarmi in pace. Ho avuto la vita per mezzo del suo cuore e non dovrei ora dargli la mia vita per dire grazie al suo cuore? Ma torniamo alla mia giornata. Dunque, m'alzavo presto, pregavo, riordinavo la mia camera e il salotto da ricevere, era la mia parte di lavoro domestico. Aiutavo in cucina, lavoravo, non tanto per allora, studiavo parecchio, suonavo il piano, leggevo molto, andavo a spasso con papà, qualche volta al cinema con lui e anche con mamma. Raramente a teatro nei mesi freddi, spesso nell'estate, e mi coricavo piuttosto presto nelle sere che eravamo senza conversazione, perché sovente o noi andavamo o altri venivano a passare la serata in amichevoli conversari. A Firenze avevamo trovato amici vecchi e nuovi. Una famiglia il cui capo era come papà, un capo tecnico dell'esercito, era composta di marito, un santo nel più vero senso della parola, della moglie, una sventata, una sciagurata che solo quel santo poteva sopportare e perdonare, e di una figlia, undicenne. Dopo nacque un bimbo. Io, per quanto innocente come un bebè, ero accorta che quella donna era un'indegna, che sotto gli occhi del marito, della figlia e di noi stessi, non esitava con la complicità dei camerieri a scambiare bigliettini amorosi con i suoi adoratori mentre eravamo in qualche ritrovo. Ne avvertii mamma dicendo che non me la sentivo di fare da paravento a certi retroscena. Fui rimproverata acerbamente perché mamma, la quale, come le ho detto già, vede tutto al contrario di quello che è in realtà, giudicava e vedeva la sua amica come un capolavoro di onestà femminile. La figlia di questa signora era una degna allieva della madre sua. Si preparava alla prima comunione con quella scuola e quelle tendenze. Pensi che un giorno la mia cameriera, per quanto ragazza di campagna e perciò senza troppi scrupoli, sentì il bisogno di imporle il silenzio con queste parole: «Taccia e si vergogni! Non permetto che alla mia signorina lei insegni certe cose e tenga certi discorsi». Io avevo 16 anni e quella poverina solo 11. Mi sentivo meno male, profanare quando ero con quelle due disgraziate. Ma mamma non ammetteva nulla e dovevo andare. Dopo, nel 1915 e anni a venire, quando lo scandalo divenne così palese da esser pubblico, allora mamma dovette ammettere che io avevo ragione. Già. Ma sa lei, padre, come mi ha turbata quel contatto? Il male che ci sfiora non ci lascia mai completamente immuni dal suo virus. Qualcosa penetra, e se non arriva a impossessarsi di noi completamente, e questo per grazia di Dio prima di tutto, e poi per natura nostra, ci disturba sempre, specie quando si è ancora creature giovanette. Un'altra famiglia era composta di un tenente colonnello, diviso dalla moglie per incompatibilità di carattere. Col padre colonnello era suo figlio, giovane come me. Con la madre, tornata a Roma, presso sua madre, era la figlia più giovane del maschio. D'estate la figlia veniva dal padre e il figlio andava dalla madre. Disgraziata famiglia e disgraziatissimi figli. Questo colonnello abitava al primo piano della nostra stessa casa e aveva un vasto giardino tutto suo, mentre un altro giardino più piccolo era degli inquilini del terreno, due vecchi coniugi, di cui uno, il marito, era cieco. Buoni e sempre afflitti per i molti nipoti discoli o poveri che venivano a rifugiarsi da loro. Al secondo piano stavano un marito e moglie soli e affittavano metà del loro quartiere a ufficiali o a signori che venivano a svernare a Firenze. Le ho fatto questa descrizione perché è necessaria alla mia storia. Io scendevo spesso in casa del colonnello per andare nel suo bel giardino e anche perché il colonnello trovava che io ero l'unica che sapesse far studiare suo figlio. Intelligente, sì, ma svagato come la grande maggioranza dei maschi. Povera creatura, al quale era mancata l'assistenza materna. Povero ragazzo, sempre in balia delle donne di servizio, le quali, a seconda dei loro nervi femminili, lo viziavano o lo aspreggiavano e anche lo facevano punire dal padre per dei non nulla. Mario, il ragazzo, si era subito molto affezionato a noi e quando poteva salire al nostro piano e farsi coccolare da mamma, era tutto felice. Anche se noi scendevamo da lui, era felice. Allora studiava ed era buono. Aveva bisogno di amore, povero Mario, che scontava su se stesso l'egoismo dei suoi. Quanto ci sarebbe da dire in proposito. I figli hanno i loro doveri verso i genitori, sta bene. Anche i signori genitori hanno i loro doveri verso i figli. Se si pensasse alle conseguenze di certe incompatibilità, che altro non sono che egoismo, alle conseguenze le cui vittime sono i figli innocenti, alle separazioni non ci si arriverebbe mai. Ma questo non ha a che fare con la mia storia.